Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi, La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Salvatore Natoli in una lezione dal titolo Furor et Mors. La lezione si è tenuta il 12 maggio del 2016, in occasione della rassegna Follia, i classici, 15ª edizione, a cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
Comincio con il ringraziare per l'invito a questa vostra importante e ormai consolidata manifestazione. E sono anche contento di affrontare un tema su cosa vuol dire classico, qual è la vita di un classico, che è un testo fondatore. La natura del classico è appunto quella di ergersi come modello. E la prova evidente è che su questi testi le variazioni sono infinite, perché il potenziale semantico, il significato latente che c'è in questi testi ha una fecondità che storicamente si è rivelata inesauribile. Il tema di questa sera è appunto la follia, che poi è il tema di tutto questo corso. E la dimensione che io questa sera cercherò di guardare, per un verso è la dimensione della follia come tale, che è uscire fuori di strada, che è delirio. Ma in questo delirio ci si perde, o questo delirio rivela qualcosa che altrimenti non si sarebbe mai visto, non si sarebbe mai raggiunto? È malattia o è sintomo? Sintomo di una malattia celata che la follia svela. E quindi la dimensione profondamente catartica dello spettacolo della follia. Per venire in senso stretto alla tragedia greca e ad Aiace, due notazioni che fanno un po' da cornice al mio ragionamento. Lo spazio del tragico è la polis. Senza la polis greca sarebbe inconcepibile il tragico. E per quanto si raccontasse il mito, che peraltro agli spettatori era già noto, il senso profondo di questa reinvenzione del mito era de te fabula narratur. Raccontiamo il mito, ma stiamo parlando di voi. Quindi questa dimensione di coinvolgimento, di diretta partecipazione del pubblico, questa dimensione profondamente liturgica. Quindi non è possibile considerare la tragedia senza la città. È un codicillo molto piccolo. Il teatro era il vero luogo democratico della tragedia, perché attraverso le passioni si parlava dei destini dell'uomo, del bene e del male, della qualità dei capi. Un dibattito politico che avveniva nel teatro, dove c'era tutto il popolo, perché le assemblee erano oligarchiche e separate. Il luogo vero della democrazia ateniese era il teatro. Questa è la prima considerazione, ma una seconda che ci fa capire di più che cosa si intende per classico, ed è questa. I greci scrissero tragedie, però non furono un popolo tragico perché scrissero tragedie, ma scrissero tragedie perché furono un popolo tragico. Non è la scrittura che ha reso tragico quel popolo, ma la visione tragica del mondo che ha permesso loro di scrivere tragedie. E che cosa hanno visto? Qual è l'elemento abissale? E hanno visto che la natura, la physis, è ebbra e crudele, è felice e distruttrice. E qui dai greci sino a Leopardi, questa visione è loro, è specificatamente loro. E in questo movimento la natura produce dolore, ma è anche immortale. Non a caso i greci avevano due termini per dire vita, zoe, che è la vita eterna, dove ogni determinazione cade dopo essere nata, e bios, che è la vita singolare di ogni singola esistenza. Ora, se nessuna morte ferma la vita, che eternamente continua nella sua trasformazione, ogni vita singolare e insieme vita e morte. La vita è agon, è lotta, è scissione, e l'uomo deve riuscire ad essere intero in questa lotta e in questa scissione. Questo è l'eroe greco. L'eroe greco non è la figura perfetta, sagomata. L'eroe greco è quello che esce vivo o nobile da questa lotta, perché c'è un modo di essere vivo anche morendo, ed è quello di essere nobile, e questa è la figura di Aiace. Comincerò da una considerazione più strettamente connessa al contesto greco, che è quella appunto della polis, della città. Brevemente, il senso, l'intreccio della tragedia è questo. Aiace non ha ricevuto le armi di Achille morto, che riteneva toccassero a lui. E lo ritenevano anche quelli che le armi non gliele hanno date, Barando. Quindi Aiace è stato privato delle armi da grille, cioè non gli è stata riconosciuta la sua dignità e la sua gloria, attraverso un intrigo, una furbata. Questo non lo sopporta e lo conduce alla follia. Ma in questa follia, da questa follia, emerge una nuova lucidità e tutta la tragedia si sviluppa in questo passaggio. E la follia di Aiace ha due tempi. La prima è una follia delirante. La seconda è una follia lucida, talmente lucida che non si capisce bene se il folle è Aiace o quelli che gli stanno attorno. Primo punto è quello de te fabula narratur. Siamo nel passaggio in Grecia da una società aristocratica a una società cosiddetta democratica. E allora il problema è, ma in una società dove il basso prende potere, Questo basso ha la capacità di riconoscere ciò che è grande, o lo abbassa a sé, o non lo riconosce. Questo è il grande dilemma, dibattuto in Grecia profondamente, molto moderno, molto moderno. La mediocrità a fronte della grandezza. La cosa più terribile della mediocrità non è tanto il barare normalmente, ma il non riconoscere ciò che è grande, e la cecità. Aiace resiste a questo. Non vuole essere cancellato. Rivendica la sua grandezza. Lui sa chi è. Gli altri lo misconoscono. Un grande dibattito ci fu in Atene in quel periodo tra gli oligarchi, gli aristocratici e il popolo, questa bestia, dice Platone, che viene stimolata nei piccoli istinti, nelle sue voglie, e quindi viene soggiogata poi dal tiranno. Il tiranno è l'emersione del mediocre che profitta della debolezza dei mediocri. Il grande è distante. Da chi può essere preservata la dignità? Ecco, la posizione di Sofocle oscilla, perché per un verso perfettamente riconosce che ci può essere una mescolanza tra piccoli e grandi, per l'altro verso si rende conto che la mediocrità non riconosce la gloria. Ci sono i poco saggi, gli anoetoi, quelli senza pensiero. E che soluzione vuole dare a questo conflitto? Senza i grandi, gli umili sono torri che non reggono. Ma gli umili, con i grandi, insieme, possono tutto. Ecco, la dimensione sofoclea tenta una sintesi. Cerca di mettere insieme ciò che è grande e ciò che è piccolo in una circolarità positiva. Però questo è molto difficile. È complicato. E allora la follia come strategia di manifestazione, la follia come rivelazione. Solo impazzendo, Aiace mostra chiaramente che la follia non è la sua, ma sono le furbate dei piccoli che scalzano la dignità dei grandi. Che non è tanto la sua, ma la scalzano, per parlare in termini sofoclei, dalla città. Non permettono che nella città possa avere spazio la grandezza. E quindi la follia è Aiace isolato, consegnato a se stesso, nel suo delirio. Ma questo delirio, dinanzi al popolo greco che era lì in teatro, era una rivelazione. In quella pazzia si mostrava che il folle non era l'espulso Aiace, ma folle era la miseria di coloro che gli stavano attorno. E questo nel quadro, diciamo, nello spazio storico-politico. Ma dicevo all'inizio che i greci scrissero tragedie perché furono un popolo tragico, e vedevano sempre la scissione, vedevano che ci sono contrasti, siamo collocati in mezzo a contrasti, siamo in mezzo a potenze contrapposte che ci schiacciano. Allora, in alcuni tragici queste potenze sono esterne, c'è sempre una componente esterna. Agamennone è in conflitto perché non sa se sacrificare Ifigenia o partire. Il padre contro il re, come se ne esce, fu oscurato da Ate. Aiace non è l'unico folle. La follia attraversa tutte le pieghe della tragedia greca, perché ti porta sull'estremo, perché soltanto vedendo l'abisso puoi trovare la misura. Come dice Nietzsche, i greci videro l'abisso e per questo trovarono la misura. E allora la follia di Aiace spezza, lacera, ma crea le condizioni per una sintesi superiore e svela. Indicherò i momenti di questo svelamento. Intanto svela Odisseo a se stesso. Nel prologo c'è un dialogo tra Atena e Odisseo, e qui Atena è una metafora della ragione, non è tanto la dea, è la metafora della ragione, questo è Atena. Quando è informato della strage di animali che ha fatto Aiace, si muove, va sulle tracce. L'azione, astuto e furbo, vuole andare a vedere come stanno le cose. E poi sa della pazzia di Aiace. E Atene glielo vuol far vedere. Teme la pazzia, non lo vuole vedere. Perché teme la pazzia? E lo dice il testo chiaramente. Perché nelle sorti umane anch'io potrei precipitare nella follia. Quindi l'uomo d'azione, l'abile, dinanzi alla follia, trova un interdetto e una mia possibilità. L'uomo tende sempre all'eccesso e in tutti gli uomini c'è una semente potenziale di follia. Aiace è stato sviato. Ecco, la contraddizione che c'è in Aiace svela che Ulisse può finire così e teme, e allora si pone il problema: ma quello che faccio io, ma proprio funziona? Mi porterà lontano? La sorte cangiante degli uomini non mi rovescerà in qualche luogo perduto? Quella follia è illuminante. Almeno per un attimo si ridimensiona ed emerge il sentimento della comune umanità, dell'unità del genere umano. Questo hanno detto i greci. L'altra dimensione riguarda Aiace. Aiace, tramite la follia, si rivela a se stesso. Sapeva chi era, ma non fino in fondo. È nella follia che si rivela a se stesso. Dopo aver fatto la strage degli animali, il delirio accecante, il primo delirio, che ha più che fare nella dimensione della cecità, proprio con l'ira, il risentimento assoluto, la volontà violenta, il volere ottenere immediatamente la vendetta. E qui sarebbe molto interessante fare un confronto, se ci fosse tempo, tra il diverso modo di comportarsi di Aiace e di Achille. Achille si ritira, Aiace si vendica. C'è un diverso modo di vivere la propria nobiltà. In ogni caso c'è il risentimento, ma Achille si ritira, Aiace si vergogna. Ha visto che ha perso la testa in un modo aberrante, la sua cecità gli ha fatto perdere la sua personalità, si vergogna. E in questa vergogna deve riscoprire una nuova dimensione di sé. E quindi che fare? La lucida follia, alcune scansioni. Lucida follia perché? Il bivio. Nella tragedia greca c'è sempre un bivio. Che strada devo prendere? Cosa faccio? Sono disonorato. Attacco da solo i troiani e mi uccidono? Abbandono questa terra e vado da mio padre, ma vado da umiliato, vado da sconfitto. Lui che è stato vincitore. E quindi io, oltre a essere misconosciuto dai greci, sono misconosciuto dalla mia stirpe. Non accetta l'umiliazione e allora è chiaro che si profila, inevitabile, il suicidio. Non accetta neanche di cedere ai pianti della sposa. Mi lasci sola. E più fine che mai, la strumentalizzazione dei bambini è stata antichissima. Lasci tuo figlio. E qui Sofocle trova una sfumatura, un colpo di genio. Nel momento in cui gli dicono lasci tuo figlio, anziché distaccarlo dal suicidio, lo fanno decidere ancora di più per il suicidio. La formula è lasci tuo figlio, questa è quella della moglie, la formula sua, mi lascio io a mio figlio, immortale, lascio a lui l'idea di chi non ha ceduto. Dinanzi al sentimentalismo, io dico al mio figlio di diventare come me. Se io mi adatto, perdo me, perdo il figlio. E questo è profondamente greco. Perché l'eidos viva è necessario sapere morire per essere. E quando l'eidos si stacca dalla corruzione che riguarda tutte le cose del mondo, resta in peritura come modello per altri. Questa è la stirpe eroica. Le vie sono due. O morire perché l'idea viva, oppure sopportare la vita ridimensionando l'idea. Ecco quello che nella sua grandezza Aiace non comprende. Non comprende che è impossibile che la sua idea di perfezione possa rimanere nell'astrazione senza compromettersi con le vicende dell'esistenza. Anche l'idea della perfezione, in tutta la sua grandezza, è lo smisurato. E il fatto stesso che dice al figlio di essere come lui, rischia. Perché chi l'ha detto che sarà come lui? Non possiamo sottrarci al tempo. La misura deve essere trovata nel tempo. E il finale, che secondo alcuni è aggiunto, che sembra un happy end posticcio, in questa chiave, secondo me, è meno posticcio di quanto appare. Non è un happy end del vogliamoci bene e risolviamo tutto. Non è la celebrazione dei morti che diventano apprezzabili quando muoiono, quando la loro gloria non ci mette in difficoltà. No, è la trasformazione che assume come criterio, e questo è centrale in Sofocle, la pietà. Può sembrare che Ulisse faccia un discorso del tutto interessato dicendo: beh, seppelliamo Aiace, perché se non seppelliamo Aiace poi anche a me capiterà di non essere seppellito pro domo sua. Questa è una lettura possibile, istrionesca, vera. Ancora di nuovo il doppio in Sofocle. Può essere che questo personaggio, anche dinanzi alla morte, sia squallido, dicendo: non voglio finire male, quindi rispetto questo. Ma perché non può essere letto come la sovrana pietà, che proprio nella derisione e nella follia recupera l'umiltà dell'umanità, la misura condivisa, la pace della città, il riconoscimento della grandezza? Qui ha ragione Nietzsche: la nostra civiltà ha perso la capacità di venerare, non sappiamo riconoscere ciò che è grande. Inseguiamo la vanagloria senza gloria. La dismisura nella miseria. La misura nella accettazione della propria finitezza e la verità. Questo la tragedia mostra a tutta l'umanità anche oggi.
Avete ascoltato Furor et Mors, il 12 maggio del 2016, in occasione della rassegna Follia, i classici, 15ª edizione, a cura del Centro Studi, la permanenza del classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.